sai che devo fare un corso di come agganciare questo aggeggio. Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo vedere dal capitolo 13 di Ebrei i primi 4 versetti. Prima di questo volevo porre attenzione. Un versetto che troviamo, un versetto che troviamo nell'epistola di Paolo a Timoteo, che parla dell'importanza della parola di Dio, dell'importanza delle scritture che hanno sempre un'opera da fare nelle nostre vite, nei nostri cuori come credenti. Volevo leggere questi due versetti che si trovano secondo Timoteo capitolo 3 verso 16 e 17, che leggiamo così: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, educare alla giustizia, con un bel scopo che leggeremo adesso. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Abbiamo visto insieme per diversi mesi la lettera agli Ebrei, e lo sappiamo che questi credenti che venivano dal giudaismo sono stati provati, sono stati perseguitati, sono stati maltrattati. Hanno avuto tante prove che forse noi oggi non riusciamo manco a immaginare. E per questo è stato necessario di arrivare a loro delle esortazioni, dei consigli, e tante esortazioni che abbiamo visto in tutti questi mesi, che sono stati utili anche a noi. E sono utili, perché ogni parola è ispirata dal nostro Signore e ha uno scopo ben preciso di operare nei cuori di chi hanno conosciuto. Adesso leggeremo insieme i primi 4 versetti, Ebrei capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 4. L'amor fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati come se fosse in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e adulteri. Siamo nel 13° capitolo, dove l'autore si avvia verso i consigli, verso l'esortazione, verso un'esortazione a mettere in pratica, a coltivare le varie grazie cristiane. Non è che non lo sapevano, ma non fa male mai a nessuno di ricordare quello che il Signore ci chiede di fare. E sempre nella parola di Dio, nell'epistola di Pietro, il primo Pietro capitolo 1 verso 22, leggiamo: avendo purificato le anime vostre con ubbidienza alla verità. Quindi c'è un primo passo prima di poter comprendere quello che vuol dire l'amor fraterno. Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi il comandamento sta dopo la trasformazione. Amatevi intensamente. Non potremo amarci intensamente a vicenda di vero cuore se prima non è stato fatto il primo passo, la trasformazione dei nostri cuori, attraverso la verità, attraverso l'ubbidienza alla verità che viene dalla sua parola. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, dice Pietro nel versetto 23, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Noi sappiamo che questa parola rimarrà in eterno. Ogni cosa passerà, anche noi passeremo, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. Cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Un sincero amore. Esiste questo pericolo che l'amore fraterno può sparire tra i veri credenti? Forse sì. Quindi l'esortazione che abbiamo letto di Pietro tocca proprio il punto di partenza, il punto essenziale per applicare il comandamento in seguito. Di amarci intensamente, avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità, si può arrivare a quell'amore fraterno di cui parla la parola, di amarvi intensamente a vicenda di vero cuore. Stiamo scoprendo questa mattina, non credo, lo sapevamo già. Stavo scoprendo questa mattina che tra i credenti possiamo trovare anche persone che amano in modo ipocrita o con un cuore falso, facendo vedere solo una facciata. Qui sta scrivendo ai credenti l'autore. E ci chiede di fare attenzione anche noi questa mattina. Il vero credente è stato rigenerato da che cosa? Non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè la parola vivente e permanente di Dio. Amare di vero cuore con un sincero amore fraterno deve fare parte della sua vita sempre. Quando noi leggiamo i comandamenti del nostro Signore, non solo per applicarli una volta alla settimana o la domenica. Amare con un sincero amore tutti i giorni. E sicuramente quelli che sono intorno a noi osserveranno e vedranno questo. Vogliamo ricordare anche Paolo che scrive ai Romani, capitolo 12, verso 10, 13, 15, quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri, quanto all'onore fate a gara nel renderlo reciprocamente. Stiamo facendo anche noi questo. Continua dicendo, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Ecco già il secondo elemento da coltivare. Secondo elemento da coltivare, nelle ultime raccomandazioni verso questi credenti giudei e anche verso noi questa mattina. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Quello che leggiamo nella parola di Dio è valido, era valido per loro, per quei destinatari, ma dopo 2000 anni è valido per me e per te questa mattina. Mettere in pratica, lo diciamo sempre, lo abbiamo ribadito sempre, mettere in pratica quell'amore che il Signore ha dimostrato nei nostri confronti è un comandamento. È un comandamento che noi siamo chiamati a applicare e quando lo stiamo facendo le persone intorno a noi se ne accorgono e se ne accorgono di come. Non possiamo dire che vogliamo bene a qualcuno, poi non perdoniamo. In primo Giovanni, vorrei leggere questo, in prima lettera di Giovanni al capitolo 3, verso 18, leggiamo Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e con la verità. Poi dal versetto 7 ancora più profondo, parla dell'amore di Dio e dell'amore fraterno, Giovanni, dicendo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio. È una dimostrazione di quella trasformazione che è venuta prima. È nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Così come avevamo letto nell'Epistola agli Ebrei, non dimenticate l'ospitalità, il consiglio, l'esortazione in seguito. E anche nell'Epistola ai Romani leggiamo: provvedendo alle necessità dei santi, poi specifica anche in questa direzione come prima cosa, esercitando con premura, quindi con tanta attenzione, con impegno da parte nostra. Non in modo superficiale, con premura, esercitando con premura, vuol dire che ci mettiamo di impegno da parte nostra. Forse alcuni avevano bisogno di risentire questi consigli tra di loro, come anche noi, che siamo chiamati a praticare questo. E per farlo non serve di avere una casa come un albergo a 4 stelle, per praticarlo non serve di avere un ristorante proprio stellato di qualcuno, che è un gran chef, ma per farlo ci vuole un cuore traboccante di amore sincero. Un cuore traboccante di amore sincero, di amore fraterno, per le persone che sono intorno a noi. Conosco e conosciamo tanti di noi persone che hanno aperto la loro porta per far entrare dentro dei ospiti che forse noi non lo faremo, per aiutare, per dimostrare amore fraterno. È più facile a volte farlo per coloro che conosciamo, è chiaro. Mi ricordo anche diversi anni fa, le prime volte quando un gruppo di giovani americani, dopo aver fatto la loro collaborazione al centro evangelico di Isola di Gran Sasso, avevano chiesto a Edoardo se avevano possibilità di ospitarli per qualche giorno per poter visitare Roma, e certamente abbiamo detto di sì. Il Signore ci ha aiutati a avere una casa e siamo pronti a usarlo per la sua gloria. Tutti possiamo fare questo. In frattempo comunque i collaboratori sono aumentati, anche il numero loro, e ogni anno sanno che possono contare sull'ospitalità della casa di Edoardo, quindi sono benvenuti. Il Signore ci chiama a fare anche questo nel nostro piccolo. La parola ci chiama a coltivare le varie grazie cristiane. La prima, l'amore fraterno. La seconda, praticare l'ospitalità. Questo può essere principalmente un riferimento ai credenti in fuga dalla persecuzione ai tempi da quando è stato scritto questa epistola, i quali non sapevano dove trovare vitto e alloggio. Dare loro ospitalità significava esporsi in prima persona in pericolo, cosa che non è nei nostri tempi, e lo sappiamo molto bene. Ma il versetto può essere inteso anche come un invito a dimostrare l'ospitalità verso chiunque abbia bisogno. Poi leggiamo: facendo questo si ospitò, senza saperlo, anche dei angeli nel testo di questa mattina. Sappiamo anche che questo concetto è legato all'esperienza, richiamo di Abramo con i tre uomini che si presentavano davanti alla sua tenda. Vi ricordate questo? Sì. Quale realtà? Che cosa erano? Tre esseri angelici con la forma di un uomo, di uomini. O no? Genesi capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 15, non lo leggiamo questa mattina, ma potete notarlo per leggerlo a casa, per ricordare. Anche se non c'è mai capitato di ospitare dei veri angeli nelle nostre case, possiamo e siamo chiamati a ospitare uomini e donne, fratelli e sorelle, che sono una benedizione per adesso, sia per loro che per noi, ma anche che prenderà un valore nell'eternità per il Signore. Stiamo facendo un'opera non per dimostrare che siamo più bravi degli altri, ma un'opera per servire il nostro Signore, per seguire il nostro Signore. L'Evangelista Matteo riporta nel capitolo 25 le parole del Signore Gesù, cioè: perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accogliesse, fui nudo e mi vestisse, fui ammalato e mi visitasse, fui in prigione e mi veniste a trovarmi. Ma quando mai abbiamo fatto noi questo? La risposta dei discepoli. Ma quando mai? Ogni volta che avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Ogni volta. Siamo collaboratori di Dio. E operiamo nel suo campo. Ricordatevi, l'autore ci aiuta a ricordare di avere i nostri pensieri e nelle nostre preghiere coloro che soffrono, coloro che sono carcerati, coloro che sono maltrattati al motivo del Vangelo, perché la persecuzione che noi a volte non riusciamo a immaginare per loro era una realtà vissuta. Il pericolo di essere presi e messi in prigione per il Vangelo era sempre presente. Stavano sempre correndo questo pericolo. Quasi certamente costoro si trovavano in prigione a causa della loro testimonianza per Cristo. Essi avevano necessità di cibo, di vestiti, avevano necessità di incoraggiamento. Qualcuno lo doveva fare. Qualcuno si doveva scomodare dalla sua casa per fare questo servizio, rischiando di essere messo anche lui in prigione. La visita ai carcerati avrebbe potuto implicare le conseguenze per loro, ma dovevano ricordare che visitando i carcerati stavano visitando Cristo, stavano visitando i fratelli in Cristo, come loro. Poi scrive loro di mostrare compassione verso i maltrattati. Verso i maltrattati, ancora una volta, si tratta di un riferimento ai credenti perseguitati, come se anche voi lo foste. La Nuova Diodati traduce tale espressione con: sapendo che anche voi siete nel corpo, ossia soggetti analoghe afflizioni, fate parte del corpo, loro soffrono, anche voi soffrite insieme a loro. Riconosciamo a vedere e riusciamo a comprendere l'importanza di aver avuto questa nostra chiamata per seguire il Signore, per seguire Cristo, che possiamo questa nostra chiamata chiamarci in situazioni come quelle che abbiamo visto nell'Epistola, situazioni di persecuzione, di essere messi in prigione per il Vangelo. Forse in Italia no, forse in questo paese no, ma ma così come abbiamo sentito anche dal Cristian, responsabile di Porte Aperte, qualche settimana fa, ci sono paesi dove la Chiesa è perseguitata. E nonostante sono le persecuzioni, la Chiesa cresce. Posti dove forse nessuno di noi andrebbe a testimoniare, loro si sono fatti coraggio e sono andati a testimoniare. E tanti di coloro, e non sono storielle, ma sono le vite vissute di questi, tanti di coloro che prima facevano cose brutte e cattive, oggi sono figli di Dio. E nella sala che era piccola hanno dovuto fare una più grande perché il numero di credenti era cresciuto durante la persecuzione, in questi giorni, quando qui non si sente questa persecuzione. In altri paesi la Chiesa di Cristo cresce, nonostante la persecuzione. Possiamo pregare per questo, possiamo portare in preghiera quest'opera di Cristo che sta portando avanti, perché il Signore sta portando avanti il suo piano, sta portando avanti la sua opera nei nostri cuori. Infatti, se ci presentiamo davanti con umiltà, davanti alla croce del nostro Signore, davanti al suo sacrificio, alla salvezza che noi abbiamo ricevuto, ci rendiamo conto che siamo riscattati a un caro prezzo, ci rendiamo conto che è stato pagato un caro prezzo, ci rendiamo conto che non meritavamo nulla di tutto ciò che il Signore ci ha offerto. E solo lì troveremo la forza per affrontare situazioni difficili, solo lì troveremo la forza per rialzarci quando siamo giù e essere veramente una testimonianza. Versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e in letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Il matrimonio fu istituito dal Signore prima dell'ingresso del peccato nel mondo. Lo sapevate, sì? E che rientra nella sua volontà per l'umanità. Il Signore ha creato la prima istituzione, l'uomo e la donna. I coniugati devono rimanere fedeli alle proprie promesse e mantenere il letto coniugale incontaminato, come abbiamo letto. Nonostante la compiaciuta rilassatezza dei costumi dell'uomo moderno, rimane il fatto che ogni rapporto sessuale al di fuori del matrimonio, la parola di Dio, il Signore stesso lo chiama peccato. E noi dobbiamo chiamare il peccato per nome. Quello che la parola di Dio chiama peccato, lo dobbiamo chiamare peccato. L'adulterio non è una malattia, è peccato. È un peccato che Dio inevitabilmente giudicherà. È il suo comandamento. Nessuna forma di immoralità rimarrà impunita. Il Signore condanna adulterio, confessando davanti al Signore, pentirsi, allontanarsi da questo peccato. Sappiamo che il sangue del Signore Gesù ha il potere di purificarci, di salvarci. Da che cosa? Dalla condanna del fuoco eterno, perché quella è la fine. Se siamo nati di nuovo, se abbiamo dato la nostra vita al Signore e vogliamo camminare con il Signore secondo la sua volontà, sappiamo anche che non ci dobbiamo e non ci possiamo permettere di giocare con il fuoco, di giocare con il peccato. Non ci dobbiamo permettere di accarezzare il peccato per nessun motivo, perché disonoriamo la nostra chiamata e disonoriamo il nostro Signore, che Lui vuole abitare nei tempi fatti della sua mano, nei nostri cuori. E il peccato insieme alla santità di Dio non possono stare insieme. Non ci dobbiamo far posto alle cose mondane nei nostri cuori, perché offendiamo il nostro Signore. Non vogliamo offendere il nostro Signore, quindi stiamo lontano dalle cose mondane che non portano gloria a Dio. Non dobbiamo portare nella casa del Signore dell'interdetto. Abbiamo visto questo diverso tempo fa. Il Signore ha detto al suo popolo: non prendere nulla da quello che hai conquistato. Devi rimanere là. Non mi serve nulla di quell'oro, di quelle cose che per te sembrano di valore. Non portare nulla dal mondo nella casa del Signore, perché io sono santo e voglio che la mia santità regni nel tuo cuore. E non mi servono le cose degli altri. Come sappiamo, lettera agli Ebrei fu sicuramente redattata prima della distruzione di Gerusalemme, perché il Tempio esisteva ancora all'epoca di cui fu scritta. Questo lo vediamo in Ebrei capitolo 10, verso 11. E questi giudei credenti che avevano confessato la loro fede in Gesù come Messia avevano bisogno di esortazioni particolari. Abbiamo visto su tutti questi mesi che abbiamo riflettuto su questa lettera. Tale situazione rese necessaria la redazione di questa epistola, come lo sottolineano le dichiarazioni: se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza, Ebrei capitolo 3, 16, e ancora Ebrei capitolo 6, 1, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore, tendiamo alla maturità a cui siamo chiamati. Avevano bisogno questi credenti di questo e abbiamo bisogno noi di questo, di crescere, diventare maturi, diventare persone che possono essere di incoraggiamento per gli altri. Quindi lo scopo di questo libro era quello di istruire questi credenti giudei divenuti cristiani per rendere salda la loro fede, e anche per noi questa mattina. Ricordiamo tante situazioni in cui è stato espresso questo, mostrando loro che il giudaismo dell'Antico Testamento era arrivato al termine, perché tutto quello che la legge prescriveva era stato compiuto da Cristo. Quindi lo scopo del libro era quello di avvertire coloro che si consideravano cristiani del pericolo di tornare al giudaismo. E abbiamo visto anche questo. Lo scopo di questo libro era di attirare l'attenzione di tutti i cristiani sulla supremazia di Gesù Cristo. Cristo superiore agli angeli, abbiamo visto nei primi capitoli. Cristo superiore a Mosè, Cristo superiore a Giosuè, ad Arone. E anche il nuovo patto è più eccellente del patto concluso con Mosè. Ebrei capitolo 8, versetto 7, versetto 13. Tutti questi insegnamenti sono stati anche per noi un incoraggiamento, per me personalmente. E mi auguro, spero che anche per voi, a comprendere ancora di più l'importanza di servire il nostro Signore, così come la parola ci lo chiede. Siamo riusciti a far tesoro di questi insegnamenti che il Signore ci ha concesso? Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti. Signore ci chiede questo. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito. È quello che il Signore si aspetta. Tutto ciò che Lui ci ha dato, tutto ciò che Lui ha benedetto ciascuno di noi e lo sta facendo ancora grandemente, è che ci mettiamo a considerare l'importanza di fare le cose secondo la sua volontà. Offriamo a Dio un culto gradito e non con leggerezza, ma dice la parola, con riverenza e timore. Offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. È una delle esortazioni che abbiamo sentito poco tempo fa e che ci dovrebbe far riflettere molto su come noi ci presentiamo, come noi ci esponiamo, come noi diamo la nostra disponibilità per fare le cose di Dio, per servire il nostro Signore. Che la parola del Signore possa aiutarci a capire, a comprendere che nel nostro cammino siamo chiamati a onorarlo, sempre a chiamarlo, siamo chiamati a onorarlo in ogni cosa e siamo anche certi che davanti ai suoi occhi nulla non è nascosto. E così vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha concesso questa grazia, ci ha dato questa possibilità di conoscerlo. Vogliamo pregare. Signore, nelle tue mani stanno ogni cosa, sta ogni cosa, anche le nostre vite, anche ogni passo che dobbiamo fare, Signore. Noi non sappiamo quello che ci aspetta in futuro, ma siamo certi che nelle tue mani siamo al sicuro, siamo certi delle tue promesse, dei tuoi comandamenti. Tu ci hai promesso che sarai con noi, Signore, tu ci hai dato un mandato, ma anche ci hai promesso che sarai con noi fino alla fine dell'età presente e noi ci crediamo. Vogliamo ringraziarti per questo, per la tua, Signore, presenza, per la tua santità. Aiutaci a vivere, Signore, lontani dal peccato, stare lontani dal peccato e far sempre più posto alla tua santità nei nostri cuori. E ti ringraziamo, ti lodiamo e ti glorifichiamo. Nel nome di Gesù. Amen.